Lunedì 21 dicembre, feria di avvento. Prima lettura. Nel Cantico dei Cantici, il Signore nostro Dio si rivela come vero innamorato della sua sposa. Questo innamoramento si riveste di una particolarità unica. È un innamoramento che sempre aumenta di intensità e mai finisce. Non c'è fine, né stanchezza, né regresso, né abitudine. Il canto è sempre nuovo, perché il cuore che ama è sempre nuovo. Questa verità deve condurci a vedere così l'amore di Gesù per la sua Chiesa e anche per l'umanità da Lui creata e redenta. Un amore che mai si esaurisce, mai regredisce, mai viene meno. Quello di Gesù per noi è un amore sempre nuovo, un amore che è veramente eterno, nel senso che durerà per l'eternità sempre nuovo, anzi, aumentando sempre più in intensità. Quello di Gesù per noi è un amore senza misura, un amore che va ben oltre la morte. Questo amore è tutto manifestato nell'Eucaristia. Il suo è un amore che si lascia interamente consumare, ma realmente, veramente, sostanzialmente, affinché mangiando Lui noi veniamo trasformati in Lui, divenendo con Lui una cosa sola. Nell'Eucaristia si manifesta la forma più alta dell'amore di Gesù per noi. Ma il Natale è già Eucaristia. Gesù non è stato deposto in una mangiatoia? Nella mangiatoia non veniva posto il foraggio, il nutrimento degli animali? Gesù ama tanto l'uomo da lasciarsi mangiare da Lui, per divenire con Lui una cosa sola, una sola vita. Noi in Lui, Lui in noi. Unità e comunione perfette. E qui il brano del Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o un cerbiatto, eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalle finestre, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi, alzati amica mia, mia bella, vieni, presto. Perché con l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha maturato i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati amica mia, mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei drupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è suave, il tuo viso è incantevole. Cantico dei Cantici 2, 8-14. Il profeta Sofonia, invece, rivela un'altra verità del rapporto tra l'uomo e il suo Dio. L'uomo dimentica il suo Dio, lo abbandona, lo lascia, si consegna agli idoli, adora le vanità di questo mondo. Quando questo accade, si esce dalla vita e si entra nella morte, dal momento che è Dio la vita dell'uomo. L'uomo non ha in sé le sorgenti della vita. Le sorgenti sono invece in Dio, anzi è il cuore di Dio, la sorgente eterna dalla quale scaturisce la vita dell'uomo. Questa verità così viene testimoniata dai Salmi e dal profeta Geremia. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio è come l'abisso profondo, uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è prezioso il tuo amore, oh Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie. E e in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Riversi il tuo amore su chi ti conosce, la tua giustizia è sui retti di cuore. Salmo 36, 6, 11. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Rab e Babilonia fra quelle che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tira ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati e lui l'Altissimo la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato. E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Salmo 87, 1, 7. Il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene esterrefatti, inorridite e spaventati, oracolo del Signore. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Geremia 2, 11, 14. Quando Gerusalemme si allontana dal suo Signore, si incammina per una valle di morte nella quale non vi è alcuna traccia di vita. Quando invece si converte, il Signore ritorna da lei e in essa riappare la vita, perché il Signore è la vita del suo popolo. E il ritorno del Signore in Sion è il motivo della gioia e della letizia. Il Signore è la vita del suo popolo. Non vi sono per l'uomo altre sorgenti di vita. Questa verità antica così annunciata da Gesù. Io sono la via, la verità, la vita. Io e il Signore sono la vita dell'umanità. Leggiamo Sofonia 3, 14, 17. Rallegrati, figlia di Sion, gridi di gioia Israele, e su ti acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme, non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Cristo Gesù nasce per essere la vita del suo popolo, vita da mangiare, vita da bere. Le sue parole non sono rivolte a una sola persona, ad un solo popolo, a una sola nazione. Esse sono parole rivolte all'intera umanità. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Giovanni 6, 52, 58. Non si turbate il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? E disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin d'ora lo conoscete e lo avete veduto. Giovanni 14, 1-7. Cristo è per l'eternità via, verità e vita. Per assurdo si potrebbe anche pensare di andare a Dio senza Cristo. Ma si andrebbe ad un Dio senza verità e senza vita. Si andrebbe ad un Dio morto. Oggi questo è il grande peccato cristiano: abbandonare Cristo Gesù, sorgente di acqua viva, per adorare un Dio intuito simile a una cisterna screpolata, che non contiene nessuna acqua di vita eterna, perché la sola acqua di vita eterna è Cristo Gesù. Quando abbandoneremo la nostra stoltezza e insipienza e confesseremo che solo Cristo è la via, la verità e la vita, allora la Chiesa ritornerà ad essere sorgente di vita eterna per il genere umano. Oggi questo è impedito perché essa, come un giorno il popolo dei figli di Israele, ha abbandonato, sta abbandonando Cristo, sorgente zampellante di vita eterna, e si sta rivolgendo a un Dio, detto il Dio unico, che è solo una cisterna screpolata, che non contiene nessuna acqua di vita eterna. Grande la nostra idolatria, frutto della nostra infinita stoltezza. Lettura del Vangelo. La Vergine Maria non è solo vera madre della Chiesa essa è anche vera immagine. Mai prima d'ora lo Spirito del Signore era stato donato a una persona attraverso un'altra persona. Era stato sempre il Signore a dare il suo Spirito ad ogni uomo. Leggiamo nel Libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuto da te come anziano del popolo e come loro scribe, conduci la tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e lì parlerò con te, toglierò dello spirito che è su di te e lo poserò su di loro, e porteranno insieme a te il carico del popolo e tu non lo porterai più da solo. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini dell'accampamento, uno si chiama Dad e l'altro Medad, e lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano all'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè, fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volessi il Signore porre su di loro il suo spirito. E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Numeri 11, 16, 17, 24, 30. In casa di Zaccaria avviene un fatto mai visto prima in tutta la storia della salvezza. Lo Spirito Santo che colme il cuore della Vergine Maria è trasportato dal suo alito nel cuore di Elisabetta e nel suo seno. Attraverso questo evento il Signore vuole liberare la sua Chiesa, che ogni membro del corpo di Cristo dovrà essere così tanto pieno di Spirito Santo da costruire il suo stesso alito, veicolo, carro, attraverso il quale lo Spirito del Signore si posa nei cuori e li attrae a Cristo Signore, convertendo i loro cuori e illuminando la loro mente. In fondo in Maria si anticipa ciò che poi avverrà il giorno di Pentecoste. La parola di Pietro diviene il veicolo per la conversione di circa 3.000 persone. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Cristo Gesù per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti la promessa è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il nostro Signore, Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e gli esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Atti 2, 37, 41. La forza missionaria ed evangelizzatrice del discepolo è solo la potenza dello Spirito Santo di cui il suo cuore è colmato senza misura. Non è lo spirito fuori del cristiano che converte il cuore, ma lo spirito che colma il cuore del cristiano. Questa verità oggi va annunciata, insegnata, predicata, rivelata, manifestata ad ogni creatura in Cristo Gesù. La Vergine Maria, colmata di Spirito Santo, senza misura, attraverso il suo alito dono allo Spirito Santo a Elisabetta e al bambino che lei portava in grembo. Grande è il miracolo di grazia e di profezia che avviene nella casa di Zaccaria solo per un saluto. La Chiesa vive, cresce, aumenta il numero dei suoi figli per questa perenne effusione dello Spirito Santo, operata dai discepoli di Gesù. Quando essi, colmati di Spirito del Signore, senza misura, annunciano all'uomo la verità della sua salvezza. Leggiamo il testo di Luca 1, 39, 45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Se Cristo Gesù è la vita dell'uomo, perché oggi moltissimi suoi discepoli lo stanno abbandonando, ignorando, dimenticando, lasciandolo il nome di quel Dio unico che è solo una cittadina screpolata che contiene solo fango? La ragione da trovare nell'assenza dello Spirito Santo nei loro cuori. Infatti è lo Spirito Santo che mette in comunione il cuore di Cristo Gesù con il cuore del cristiano. Se lo Spirito Santo non è il cuore del cristiano, sempre in esso mancherà il cuore di Cristo. Di conseguenza mancherà Cristo Gesù, che è la via, la verità, la vita. Mancando Cristo, il cristiano, chiunque esso sia, diviene un costruttore di false religioni, false fedi, falsi vangeli, false rivelazioni, falsi dei, falsa chiesa, falsi discepoli di Gesù. Lo Spirito Santo è la verità. Se lo Spirito di Dio non abita nel cuore del cristiano, il cristiano è senza la verità. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Cristo Gesù, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Prima Giovanni 5, 5, 6. E questo è il motivo per cui l'Apostolo Paolo invitava Timoteo a ravvivare lo Spirito Santo ricevuto per l'imposizione delle mani. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha donato lo spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro, secondo Timoteo 1, 6-11. Si spegne lo spirito, si spegne la verità. Si spegne la verità, si spegne Cristo Gesù. Quando Cristo si spegne in un cuore, è segno che lo Spirito di Dio si è spento. Si spegne Cristo, si spegne la vita. Oggi così la Chiesa prega nella sua liturgia. O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Madre della Chiesa, vergine colmata di Spirito Santo senza misura, aiuta ogni discepolo di Gesù perché sempre ravvivi lo Spirito nel suo cuore. Non permettere che lo Spirito si spenga in essi. Se lo Spirito si spegne, è Cristo che si spegne, è la Chiesa che si spegne, perché si spegne la verità. Madre di Dio, vieni in nostro aiuto. E non permettere che questo accada. Amen.